Questa settimana mi sembra di poter dire che la festa liturgica più importante è stata quella di San Luca, apostolo, cioè più che apostolo evangelista, in realtà evangelista, sappiamo principalmente discepolo di San Paolo. Nel giorno della sua memoria, della sua festa, abbiamo letto il Vangelo della missione degli Apostoli e per questo pensavo di prendere qualche spunto da questo Vangelo per nostra orazione di questa mattina. In realtà nella messa ne abbiamo letto soltanto l'inizio, una piccola parte. E adesso qua questa orazione invece forse la vediamo in maniera un po' più estesa, no? Visto che abbiamo un po' più di tempo. Allora, dice il Signore, cioè dice San Luca, dopo questi fatti il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove aveva per recarsi. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Ecco, ora per ora mi fermo qui. Il Signore dice agli apostoli, a questi discepoli, di andare a due a due. E c'è un altro momento del Vangelo nel quale il Signore parla di andare a due ed è quando sta per, in Luca 19, quando sta per entrare a Gerusalemme per l'ultima cena, dice il Vangelo sempre San Luca. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio e lì troveranno tutte le istruzioni, no? Ora, questo fatto del due chiaramente ha tante spiegazioni e forse una spiegazione molto banale è che girare, camminare per quelle strade da soli poteva essere molto pericoloso, no? Come racconta la parabola del buon samaritano, quello che viene ferito è uno che camminava da solo, quindi sicuramente c'era un motivo di sicurezza, no? Però questa cosa, sicuramente storicamente, l'andare a due è entrata nelle viscere del cristianesimo. Io avevo, ho tuttora una zia suora, molto anziana, sono piuttosto anziana, che non sta neanche tanto bene, anche se ha avuto dei periodi in cui stava peggio. Io ricordo che quando lei divenne suora, era calcolando più o meno negli anni 50, adesso non ricordo, insomma, non so esattamente le date, ma insomma, raccontava questo fatto che quando era suora di vita attiva, no? Suora di Maria Consolatrice, quando tornava a trovare la famiglia, andavano in due, no? Quindi era anche un po' imbarazzante, insomma, questa andava con un'altra suora, non sapeva bene dove metterla, no? Non lo so, chi lo sa, se erano anche motivi, di controllarsi, non lo so, sono cose che poi storicamente hanno evoluto in certe forme, ma tutto nasce sicuramente da questo 2 a 2. Mi sembra che tuttora le suore Madre Teresa di Calcutta, quando vanno in giro a cercare i poveri, vanno in due, no? Però io vorrei andare a cercare un po' la ragione più profonda. Naturalmente non sono io, sono il primo a dire quello che sto per dire, no? E la ragione più profonda è proprio il fatto che quello che devono dire. Questo è molto interessante, no? Che cosa devono dire questi discepoli quando arrivano da qualcuno? Devono portare la pace, che è conseguenza del regno di Dio. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. E questa pace, che è conseguenza del regno di Dio, se voi prendete uno dei prefazi che almeno io personalmente quando posso leggo sempre, prefazio comune, proprio dice questo, no? Dice che lo statuto del regno chiaramente è la legge dell'amore. Cioè che cosa significa? Significa che noi, se vogliamo portare agli altri Cristo, dobbiamo portare l'amore che c'è tra di noi. E questo amore che c'è tra di noi non è un amore del quale noi possiamo parlare. Cioè, chiaramente io posso parlare dell'amore, ma per fare arrivare l'amore deve arrivare il fatto che io amo e il fatto che io sono amato. E per questo c'è bisogno di un'altra persona, un altro momento in cui è importante il due, no? Importantissimo nel Vangelo è quando Gesù dice: quando due o più di voi saranno riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo loro. Quando due o più di voi. E questo due. Ecco, allora noi chiediamocelo questo: se noi siamo qui, siamo all'Elis e conosciamo, incontriamo un sacco di gente, e se portiamo questo, io penso di sì, io penso che le persone che ci incontrano sanno che siamo parte di un due e rispetto a questo due noi siamo persone che comunicano solo amore, se non altro, adesso poi l'amore c'è tanti, tanti nomi, no? Comunque amicizia, stima, affetto, il fatto di avere una casa anche alle spalle, no? E allora qui poi c'è la prima preghiera che dobbiamo fare. Pregate dunque il Signore, il padrone della messe, perché mandi operai per la sua messe. Innanzitutto una considerazione. La messe è molta e gli operai sono pochi. Ma questo forse ce lo dobbiamo un pochino mettere in testa, cioè che non succederà mai nella Chiesa che si dica la messa è molta, gli operai sono molti. Questo non succederà mai. Il cristianesimo nasce così e sarà sempre così, quindi non succederà mai. Adesso io non lo so se può essere che probabilmente in certe epoche storiche può anche essere che ci siano stati momenti in cui dal punto di vista anche sociologico il diventare prete, suora, religioso, missionario, fosse quasi una percentuale così abbondante, no? Può anche essere. Però poi, se scendiamo nel concreto, sicuramente la nostra epoca non è così. Sicuramente se si guarda alla messa intesa in senso ampio di tutto il mondo, non è così mai, no? Ecco, io posso pensare che, so, il Belgio di certe epoche, anche insomma l'Italia di certe epoche, potevano esserci molte, chiamiamole così, molti operai, molte vocazioni, ma ecco, la cosa normale che ci dice il Signore è che la messa è molta e gli operai sono pochi. Allora, pregate dunque perché il padrone della messa mandi operai nella sua messe, non significa innanzitutto che dobbiamo chiedere vocazioni. Purtroppo noi lo leggiamo sempre, non dico noi che siamo qui, ma insomma in generale lo si legge come, diciamo, in un'ottica di proselitismo, no? Devono arrivare tanti altri. Invece la prima lettura da dare è: preghiamo il padrone della messe che noi stessi siamo operai della sua messe. Cioè noi dobbiamo essere persone, io sono un operaio della messe del Signore. E qui viene fuori un elemento molto interessante, cioè quando, quindi poi questi discepoli vanno, no? Fanno le cose che devono fare e tornano trionfanti. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome, no? E che cosa risponde Gesù? Non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Cioè, vedete, questi discepoli, cosa accade a questi discepoli? Che partono come operai della messe e poi diventano, lungo il cammino, operai, adesso la sparo un po' grossa, ma così per capirsi, diventano operai del demonio, cioè partono come operai di Gesù e tornano, l'ho sparata grossa perché non è che loro vogliono, però anzi loro si godono del fatto che cacciano i demoni, però non si rendono conto che ragionano come i demoni, cioè non si rendono conto, ecco, che ragionano con lo spirito del mondo, non si rendono conto che ragionano con il successo e con i numeri. No, ecco, adesso frequentando un pochino questi ambienti, devo dire che, l'ambiente dello spettacolo, devo dire che è abbastanza ridicolo sentire questi signori che parlano di questi share, insomma, minuto per minuto, no? Quando ho parlato io, pensa tu, ieri un signore diceva, vabbè, ma comunque, un po' scherzando, ma come sempre quando uno scherza dice la verità, no? Abbiamo fatto un 17%, però quando ho parlato io è andato a 18%. Quel minuto lì era 18, pensa un po'. Poi mi piacerebbe sapere veramente l'Auditel quanto ha di scientifico, un giorno scopriremo. Ma ecco, lo dico bonariamente, no? Bonariamente, ma penso che anche noi istintivamente, io stesso, se faccio una meditazione e sono 2 o sono 20, insomma, un po' diverso, no? Per me, in quel momento. Però forse già dirselo in un certo senso esorcizza. Cioè, di che cosa dobbiamo essere felici? No? Che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Cioè, che noi siamo discepoli di Cristo. D'altra parte, vedete, quando cioè, si ritorna ai 2 a 2, no? Perché? Perché il 2 a 2 in realtà è che quando saremo in 2, io sarò in mezzo a voi, quindi saremo in 3 e parte la Trinità, no? Cioè quella è la gioia, cioè se tu vedi 2 persone innamorate, le 2 persone veramente, 2 persone veramente innamorate, non è importante dove sono, poi quello potrà anche essere una cosa che aggiunge magari, no? Ma è il fatto che io sono con te, che tu sei il mio amore. Quindi non ho bisogno di nient'altro perché tu sei il mio tutto. E noi dobbiamo comunicare questo, cioè vivere con lo share ogni istante è un'autentica schiavitù, è un'autentica schiavitù, cioè tu vedi questi personaggi, ne ho visti diversi in questo anno e mezzo, che è una specie di malattia quella di essere sotto le telecamere o cioè di essere sempre esposto, no? Ma questo, diciamo, vale ovviamente per la parcella dell'avvocato, vale per il commercialista che vuole, cioè entri in una logica veramente che ti fa stare male. C'è poco da fare, se uno entra in questo, comunica questo. Se uno entra in questo, comunica questo. Allora, se comunichi questo, le persone che dovrebbero avvicinarsi, anche se noi abbiamo il nome di Cristo sulle labbra, se le persone poi si avvicinano e trovano quello che trovano sempre, vabbè, cosa c'è di diverso nel cristianesimo? C'è che un'ideologia come le altre, soltanto che invece di avere certi valori, certi principi, ce ne altri. Vabbè, insomma, a fin dei conti cosa cambia? No? Quindi noi dobbiamo pregare, quando noi preghiamo il padrone della messe, che mandi operai per la messe, noi stiamo pregando di essere noi quella messe. Scusate, di essere noi quei discepoli. Preghiamo di essere discepoli in mezzo ai lupi. Scusate, discepoli. Preghiamo di essere discepoli che portano a Cristo. Ho fatto il lapsus perché poi volevo dire che cosa vuol dire. Gesù vi dice, vi mando come agnello in mezzo ai lupi. Cioè, quindi questi discepoli che sono discepoli del Signore, che vanno due a due, devono muoversi con la mitezza dell'agnello. Mi mando come agnello in mezzo ai lupi. E qui c'è una caratteristica, secondo me, molto importante, che dice San Luca, cioè che dice Gesù, che riporta San Luca, ed è: non passate di casa in casa. Non so se ve lo siete mai chiesti, che vuol dire questa frase? Non passate di casa in casa. Vengono in mente i testimoni di Geova, no? Che suonano, forse anche qualche realtà ecclesiale fa così, suonano, danno il kerygma cosiddetto, poi se non va bene, altra casa, altra casa, altra casa. Gesù dice non passate di casa in casa. Cioè, e poi è piaciuta tutta la cosa quando entrate in una casa. E vi accoglieranno, vedete, no? Quando entrate in una casa e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano e dite loro: è venuto a voi il regno di Dio, che è quello di prima. E cosa vuol dire non passate di casa in casa? Significa, quindi collegato anche con l'amitezza, no? Significa stare con le persone, cioè noi non dobbiamo essere persone, e questo chiaramente vale innanzitutto per me, dobbiamo essere persone che stanno con le persone. A me ha sempre colpito tantissimo l'incontro di Gesù con la Samaritana, cioè l'incontro di Gesù con la Samaritana è uno dei momenti più alti del Vangelo, è il momento nel quale Gesù dice che Dio cerca adoratori che lo cerchino, che lo adorino in spirito e verità. No? Chi è la Samaritana? La Samaritana è una prostituta. Ma la cosa ancora più interessante è che queste cose Gesù, cioè noi tutte queste cose le sappiamo soltanto da lei. Cioè il colloquio di Gesù con la Samaritana lo racconta la Samaritana. Cioè Gesù dice delle cose pazzesche ad una donna che non aveva nessuna importanza. È come, faccio un esempio, come se io fossi Einstein e ad un certo punto spiegassi la teoria della relatività ad uno studentello che viene a fare ripetizione da me di matematica. E non lo dico più a nessun altro. Dice: ah, sai, adesso ti faccio vedere una cosa e gliela spiego. E basta. Cioè, ecco, questo è quello che succede. Cioè, Gesù faceva questa cosa qua. Per cui noi, io me ne accorgo, no? Cioè, tutti noi abbiamo la spinta invece a che cosa? Cioè, quello che noi riteniamo la parte più bella e più importante di noi, a metterla in luce nel modo umanamente migliore, no? Che arriva a diffondere il messaggio, arrivare lontano. E quindi è chiaro che questo, cioè in questo senso, le persone meno importanti, le persone che non contano nulla, noi rischiamo di dedicare nessun tempo a queste persone. Nulla, no? Ecco, andare, cosa vuol dire essere come agnelli in mezzo ai lupi? Questa mitezza, cosa vuol dire questa mitezza? Perché poi chiaramente noi dobbiamo sottostare alle regole della società, alle regole, che ne so, della residenza, alle regole, cioè, le regole ci sono, non è che possiamo dire. Però significa proprio questo, io penso che tutti noi abbiamo ogni giorno la possibilità di scegliere di stare nella casa di qualcuno, non andate di casa in casa. Quanto è fastidioso, no? Anche noi sicuramente siamo stati trattati nella nostra vita a volte da qualcuno e ci siamo sentiti un numero. Io sicuramente tante volte l'ho fatto nella mia vita e rischio di farlo, no? E infatti poi la fine di questo discorso è il Vangelo rivelato ai piccoli. Qui è un discorso lungo, quindi giorni San Luca non abbiamo letto tutto. Sapete poi che questo discorso si conclude nel Vangelo di San Luca con la parabola del buon samaritano, per capire, no? Comunque. In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Quindi, i piccoli, che nel nostro caso, cioè nel caso dell'Opus Dei, ce l'ha ripetuto recentemente, cioè lo ha ripetuto, ripetuto il padre, il prelato, in questa intervista che ha fatto al Corriere della Sera, ma è anche, mi ha messo in altre interviste, anche Don Mariano l'ha detto, che cosa? Che il Papa chiede all'opera di arrivare alle periferie della classe media. Allora, questa classe media ovviamente è un concetto sociologico. Capiamo cosa vuol dire, no? E noi strutturalmente non siamo fatti, vediamo anche qui all'Elis, cioè noi non siamo fatti, cioè noi non siamo Nuovi Orizzonti, noi non siamo la Papa Giovanni, dico due realtà della Chiesa che così pensano alle prostitute, ai senza tetto, e così via, cioè noi non siamo fatti per questo, anche se poi ecco, qui a Lelis facciamo sicuramente, almeno fanno questa cosa della after school program, eccetera, no? Ma è chiaro che poi la gran parte dell'Elis non è quello, cioè noi siamo le persone, ma perché non è che la gran parte della società può essere fatta di senza tetto, no? E comunque, insomma, a noi, Signore. Poi, essendo aperti a chiunque, però strutturalmente noi siamo fatti per appunto il Papa ha detto la classe media, cioè come posso dire, le persone qualsiasi, quelle che sono né, ecco, sicuramente, però interessante anche questo, non siamo fatti per i ricchi, nell'immaginario comune forse c'è ancora l'idea che quelli dell'Opus Dei pensano ai ricchi, non lo so veramente, eh. Però io penso che se si va un po' in giro a chiedere, viene ancora fuori questa cosa qua, i ricchi, i potenti, eccetera, è totalmente sbagliato, come basta pensare un secondo alle persone dell'opera che noi conosciamo, vediamo che non è assolutamente così, però neanche è vero che sociologicamente noi strutturalmente pensiamo agli ultimi. Io adesso oggi è sabato, per cui so che ci sono anche a Roma tanti ragazzi e ragazze all'opera che faranno visite ai poveri e porteranno pasti, sicuramente senza tetto di termini, cose del genere. Ma è chiaro che questa cosa uno la fa il sabato pomeriggio dalle 5 alle 7, se la fa, poi il resto della settimana fa altro, no? Allora, proviamo proprio a pensare a questa cosa che ci chiede il Signore, cioè di essere, quindi ricapitoliamo, due a due, portatori di pace, che significa portare il regno di Dio, pregare per essere operai della messe di Gesù e non della messe del demonio, e non della messe di Satana e non della messe di chi cerca successo, e stare in casa, cioè stare con le persone, non andate di casa in casa, e poi essere agnelli e in mezzo ai lupi, essere persone miti che saranno quelli che ricevono la rivelazione, no? Di Dio, della Trinità. Perché? Perché così ha deciso il Padre, come dice Gesù, no? Perché così è piaciuto a te. Mancano 3 minuti.
Grazie.